Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno, oggi è mercoledì 12 aprile 2006 e questa è sempre Quinta di copertina in onda su apogeoonline.com. Dopo la pausa, la piccola pausa di ieri, ma evidentemente ieri c'era ben altro a cui pensare se non l'innovazione, la tecnologia, internet, che sono poi i temi che noi andiamo ogni giorno a cercare in una discreta manzetta di giornali, ci ritroviamo oggi. Dobbiamo anche dire che in una situazione come quella di ieri, in cui fino alle 3 di notte, ma comunque non c'erano disponibili dei dati definitivi e con tutto il balletto di emozioni, di dati, di cifre che c'è stato tutto il pomeriggio, i giornali del giorno dopo in edicola erano davvero già vecchi. Insomma, bisognava aggiornare l'adagio che abbiamo ripreso un po' di giorni fa parlando di Negroponte, dei suoi progetti, della carta elettronica, del fatto che i giornali di ieri servono solo ad incartare il pesce. Ieri i giornali del giorno stesso servivano per incartare il pesce, invece oggi riacquistano, sempre parlando di lezioni, la loro centralità in quanto a definizione di frame cognitivi e anche di interpretazione e di riflessione più a largo raggio. Ci sono delle belle pagine dedicate alle lezioni, ovviamente. Consiglio personale è La Stampa, che pubblica almeno 3 articoli che vale la pena leggere. Il primo, un editoriale di Luca Ricolfi, e poi 2 retroscena di Fabio Martini sul fassino che ha spinto Romano davanti alla TV, devi dare l'annuncio della vittoria, e poi un altro retroscena della metamorfosi di Silvia Prudenza dopo la rabbia, il primo messaggio suo e si va alla guerra. Chiusa questa piccola parentesi elettorale, la riapriamo subito con alcuni articoli che riguardano appunto web e politica e elezioni. Bisogna dire che sia il Corriere della Sera che la Repubblica raccontano dei grandi successi che hanno avuto i rispettivi siti internet, corriere.it, repubblica.it, per la maratona elettorale. Su Corriere si scrive: record maratona elettorale su corriere.it, più di un milione e 100.000 lettori. Così è il web, è un piccolo boxino non firmato. Ogni nuovo avvenimento importante frantuma i precedenti record che parevano destinati a durare a lungo. Non ha fatto eccezione alla lunga maratona elettorale di Corriere.it, che è stata seguita da 1.112.000 lettori, utenti unici nel gergo tecnico, che hanno sfogliato 25 milioni di pagine. Speriamo che almeno per questi dati non ci sia la richiesta dei riconteggi. La stessa cosa fa Repubblica.it e scrive il caso, addirittura è il piccolo titolino del box, e Repubblica.it fa il record di contatti, oltre 50 milioni di pagine scaricate e oltre 1.400.000 utenti unici, un consumo di banda largamente superiore a qualsiasi picco precedente, con punte di oltre 3 milioni di pagine scaricate in un'ora. Fin dalla mattina i contatti sono stati il doppio del normale, per poi impennarsi alle 15, momento di chiusura dei seggi e di diffusione delle cifre degli exit poll. Devo dire che entrambi hanno fatto un gran bel lavoro per quanto riguarda aggiornamenti dati elettorali. Segnalo però anche l'innovazione, mi sembra da pochi citata, del Viminale stesso, i cui dati ufficiali erano disponibili anche in canali RSS. Se volete controllare, elezionipolitiche.interno.it. Sempre rimanendo a politica e web, trovo un altro piccolo articolino di Marco Bracconi sulla Repubblica. Il titolo è: sul web l'inquietudine della base. Vittoria sì, ma quanto durerà? In rete l'altalena emotiva riflette quella dei risultati. Il popolo dell'Unione si sente come nel limbo. È il solito articolo che riguarda internet, in cui si va un po' a spulciare random sui forum politici e si prendono un po' le argomenti e le argomentazioni che più giovano alla tesi dell'articolo stesso. In realtà a cercare nei forum si trova veramente di tutto e il contrario di tutto. Vediamo un po' qualche passaggio. Si cita il forum online di Repubblica.it, che raccoglie 6.000 messaggi in poche ore, e la curva emotiva che pulsa in rete segue di pari passi la pazza altalena della giornata degli exit poll, e poi appunto alcune segnalazioni dal sito dell'Ulivo, dal sito web del DS, da quello della Margherita, eccetera, eccetera. Passiamo ad un altro argomento. faccio un po' di riferimento a tre articoli differenti cercando un fil rouge che passa dai cellulari. Abbiamo visto in queste settimane di rassegna come i cellulari siano davvero il punto centrale, il centro nevralgico della discussione tecnologica su innovazione che si sviluppa nei quotidiani, con vari fatti sia di economia ma anche di cronaca tragici come il fatto di Asti, eccetera eccetera. Inevitabilmente, visto il largo uso, la larga diffusione dei cellulari in Italia, ma anche un segno abbastanza evidente della natura debole della innovazione italiana, che si limita alla telefonia mobile e a poco altro. Trovo sul Sole 24 Ore, pagina 19, l'apertura dell'economia italiana con una notizia: telefoni, nozze tra fisso e cellulare, offerte integrate tra Telecom e TIM, Vodafone in allarme, denuncia l'autorità, gravi violazioni dopo la fusione, la replica, accuse prive di fondamento. In realtà risale a poco più di un mese fa, scrive Carmine Fottina, l'annuncio della piena operatività dell'incorporazione di TIM in Telecom Italia SpA. Operazione, spiegava il gruppo Telemo, che conclude il programma industriale di integrazione delle comunicazioni fisse e mobili. La convergenza telefonica ha anche prodotto risultati commerciali: offerte complementari per chiamare dal fisso cellulare, accesso alla posta elettronica in banda larga, esteso dal PC al telefonino. Ovviamente su questo c'è il contrasto con il gruppo inglese Vodafone, che non è mai stato tenero e afferma che bisogna impedire lo sfruttamento di posizioni dominanti in nuovi mercati. Insomma, Telecom e TIM trovano delle convergenze, Vodafone si arrabbia, la notizia sembra vecchiotta, c'è di nuovo, solo che il garante guidato da Corrado Colabrò dovrà decidere chi ha ragione. È in realtà una lotta tra golie molto diversa da quella di cui parlavamo qualche settimana o qualche giorno fa sull'internet neutrality, tra i nuovi operatori della telefonia che passa anche della telefonia, di altri servizi multimediali che passano dalla rete. Sempre sul telefonino, cercando questo flebile fil rouge tra altri due articoli, trovo sul Giornale, a margine di un articolo sulla cattura del boss della mafia Bernardo Provenzano dopo 43 anni di latitanza, una colonnina intitolata Curiosità, in cui si descrive lo stile del boss, che è casual e i pizzini. Alla pistola, leggo, alla pistola poteva rinunciare, ma alla macchina per scrivere no. Quando lo hanno catturato, si accingeva a rispondere a un pizzino della moglie. La macchina da scrivere è stata la sua vera compagna di latitanza. Gli amici che lo hanno tradito raccontano che scriveva con la stessa abilità con cui sparava, e sparava da Dio. Ordini, minacce, consigli, tutti scritti a macchina. Ma la leggenda non diceva che scriveva questi fantomatici pizzini a mano, a matita? Ora si scopre che la macchina da scrivere, sua compagna fidata. A finire che tra un po' si scoprirà ulteriormente che i pizzini venivano mandati via email. Sta di certo però che Bernardo Provenzano non usava il telefono. Infatti, leggo, non usava il telefono, non aveva cellulari, troppo pericolosi. Ora, sui cellulari che sono troppo pericolosi, credo che sia d'accordo anche Stephen King, perché leggo sul Corriere della Sera un articolo di Sandro Modeo che racconta l'uscita del nuovo romanzo dello scrittore americano, che si chiama appunto Cell. Se il telefono sveglia il lupo che è in noi, scoppia un'epidemia di aggressività, simbolo delle paure inconsce di oggi. Del libro l'autore immagina l'avvento di una nuova generazione di telefoni cellulari in grado di scatenare in chi li usa una devastante furia omicida. Accidenti, mi preoccuperò solo quando Stephen King scriverà un libro intitolato Mail, in cui la stessa devastante furia omicida si propagherà attraverso la posta elettronica. Bene, questa è l'ultima segnalazione, giornata un po' moscetta per quanto riguarda i temi a noi cari, ma forse era inevitabile. L'appuntamento quindi è a domani. Ah, dimenticavo, per chi volesse può sempre scrivermi all'indirizzo Quinta di Copertina, @poggionline.com. Non solo mi fa piacere per consigli, suggerimenti, critiche e quant'altro, ma anche per eventuali segnalazioni di articoli che avete letto, specie per quanto riguarda tutto quel comparto di editoria locale che, per ovvie ragioni, ho difficoltà a tracciare compiutamente. Grazie in anticipo e quindi a domani.